La parola del Vangelo che abbiamo ascoltato, per essere capita, bisogna che diciamo due parole, diciamo prima. Che cos'è questo regno dei cieli di cui parla Gesù? Noi quando sentiamo parlare di regno dei cieli, specialmente nella versione di Matteo, che abbiamo ascoltato adesso, che usa l'espressione regno dei cieli, gli altri evangelisti, piuttosto che regno dei cieli, preferiscono dire regno di Dio. Il concetto è lo stesso, però con un linguaggio diverso. Allora, quando noi sentiamo parlare di regno dei cieli, subito pensiamo all'aldilà, quello che ci aspetta dopo la morte. E in questo senso, allora, queste parabole che abbiamo ascoltato oggi le interpretiamo in questo modo, che Gesù ci dice quello che dobbiamo fare adesso per il premio, per acquistare il premio futuro che ci aspetta. Detto in termini molto sintetici, se siete buoni, poi dopo riceverete un premio. Ma in realtà Gesù non sta affatto dicendo questo. Il regno dei cieli di cui parla è qualcosa che si acquista adesso. Il Vangelo è chiarissimo. Il regno dei cieli, dice Gesù, l'abbiamo ascoltato, è come un uomo che vende tutto quello che ha e acquista un campo dove è nascosto un tesoro. Lo acquista ora, non l'acquista domani. Dunque, il regno dei cieli è qualcosa che noi acquistiamo adesso, è qualcosa di cui noi godiamo adesso, è un bene che è posto nelle nostre vite adesso. Allora, che cos'è il regno dei cieli? Il regno dei cieli potremmo definirlo come la vita cristiana, la vita nello Spirito, una vita in cui Dio regna. Questo è il regno dei cieli. Matteo usa l'espressione regno dei cieli perché, essendo ebreo, non ama usare la parola Dio. Gli ebrei non usano volentieri la parola Dio. Allora usa dei sinonimi. Regno dei cieli significa regno di Dio. Però detto in questo modo è più chiaro, perché il regno di Dio è qui e adesso. Il regno di Dio è dove Dio regna. Se tu permetti a Dio di regnare nella tua vita, la tua vita è il regno di Dio. Capite? Il regno di Dio è una famiglia in cui i cui membri sono governati da Dio, una casa in cui Dio regna, quello è il regno di Dio. Allora, adesso che abbiamo capito questo, proviamo a leggere in un altro modo quindi queste parabole. Il regno dei cieli, dice Gesù, è come un tesoro, è come una perla nascosta. Qualche cosa per cui vale la pena di vendere tutto e acquistare questo tesoro. E qui veramente le cose si fanno un po' più difficili da capire. Perché? Perché sotto sotto noi abbiamo la sensazione, perdonatemi la parola, io vengo da Roma, Roma è una parola comune, non so se qui la usate come la parolaccia, ma abbiamo la sensazione che il Regno dei Cieli sia una gran fregatura. Abbiamo la sensazione che essere governati da Dio significa sostanzialmente rimetterci, significa perderci. Perché? Perché essere governati da Dio significa soffrire, significa sacrificarsi, significa morire. Avete sentito quello che ha detto San Paolo nella seconda lettura? Lo rileggo perché è bello, bisogna rileggere. Quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo. Cioè, noi che siamo stati conosciuti da sempre da Dio e quindi da sempre amati, siamo chiamati, questo è il nostro destino, questo è il nostro orizzonte, ad assomigliare a Gesù, a essere conformi all'immagine del figlio suo. Ah, bravo, bell'acquisto. Significa che il tuo destino è soffrire e morire in croce. Però mi vuole veramente bene questo Dio, eh? Uno potrebbe pensare così, no? Ecco qual è il nostro dubbio segreto. Il nostro dubbio segreto è pensare che il Vangelo sostanzialmente sia per noi un imbroglio. Il nostro dubbio segreto è pensare che a seguire Gesù Cristo ci si rimette. Il nostro mondo, il nostro tempo, ha una grande ideologia. È l'ideologia, la potremmo chiamare, del benessere. Noi facciamo qualsiasi cosa pur di stare bene. Tutto quello che vogliamo dalla vita è stare bene. È vero? E allora ci sono quintali di riviste che ci spiegano come dobbiamo mangiare, come ci dobbiamo vestire, che cosa dobbiamo stare attenti a non fare per stare bene. Pagine, trasmissioni in televisione che ti spiegano gli esercizi che devi fare, la ginnastica che devi fare, quello che devi stare attento a non mangiare, quanto devi dormire, tutto per stare bene. Questo è l'ideale. E spendiamo cifre assurde per stare bene. In tutto questo non facciamo l'unica cosa che veramente ci fa star bene. Qual è la cosa che veramente ci fa star bene? L'amore. L'uomo è fatto per amare. Ecco cosa vuol dire che siamo, lo dice San Paolo, appunto, predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio di Dio. Esattamente questo, siamo predestinati ad essere come Lui perché siamo stati fatti così. È scritto nella nostra natura, è scritto nel nostro DNA. Noi siamo nati per amare, non c'è un altro modo di essere felici, non c'è un altro modo di avere benessere. Non esiste un benessere separato dall'amore. Chiunque vi promette di star bene vi inganna se non vi dice questo. Non c'è bene per chi vive da solo, senza una famiglia, senza una comunità a cui fare riferimento, senza dei legami, senza degli affetti, non c'è. Ora, il punto della questione però è questo. Chiunque abbia amato nella sua vita, almeno una volta, sa perfettamente che amore e dolore sono inestricabilmente congiunti. Non si può amare senza soffrire. Non si può amare senza donare se stessi in qualche maniera. Pensate ai sacrifici, alla fatica che fanno un papà e una mamma per allevare un figlio. I primi tempi, quando questo bambino non li lascia dormire la notte. E poi mentre cresce le preoccupazioni, i dubbi, le angosce, durante tutto il periodo dell'adolescenza, non parliamone. Quanta sofferenza c'è nell'amore? Ora, sapete una cosa? Io conosco un sacco di gente che si è pentita di essersi sposata. Ma non conosco nemmeno una persona che si sia pentita di aver avuto un figlio. Neanche uno. Perché? Perché siamo fatti per questo. Siamo fatti per essere padre e madre. Siamo fatti per amare, appunto. Quindi siamo fatti per donarci. Siamo fatti per offrire noi stessi. C'è una frase nel Vangelo che spiega perfettamente questa roba qui. A un certo punto Gesù dice: chi cerca di salvare la propria vita la perde e chi è disposto a sacrificare la propria vita la guadagna. E questa è esattamente la spiegazione di quello che sto dicendo ora. Il regno dei cieli consiste precisamente in questo, consiste nell'offrire la propria vita per guadagnarla. Il regno dei cieli consiste precisamente nel dare via tutto per acquistare quell'unica cosa preziosa, che è l'amore, che rende la nostra vita bella e dignitosa e che ci fa stare veramente bene. Allora abbiamo il vero benessere, allora abbiamo la vera pace, che non è più il frutto di un'illusione. Perché? Perché il dolore, la sofferenza ci stanno tutti dentro a questa gioia, capite? Non è una gioia trovata scansando il dolore e quindi frutto di un'illusione o frutto di un egoismo. No, no, proprio il contrario. È una gioia trovata andando fino in fondo al dolore, scavandoci dentro e uscendo dall'altra parte, per così dire. E questa è precisamente l'esperienza del Regno di Dio. Morire per risorgere. Cioè andare dentro la morte, passarci attraverso e uscire dall'altra parte. Questa è la risurrezione. Allora sto parlando per metafore, ma mica tanto, eh? Mica tanto, perché morire è evidentemente il caso estremo di quella logica del sacrificio che sto dicendo, no? Se la logica dell'amore è la logica dell'offerta di sé e quindi del sacrificio, il caso estremo è la disponibilità a morire per le persone che amiamo. E allora perché il Regno dei Cieli è una perla preziosa? Perché il Regno dei Cieli è un tesoro nel campo? Perché Gesù ci ha dimostrato con la sua vita che l'amore non è una fregatura, appunto. Muori, sì, certo, e risorgi. Cioè Dio Padre, che è il primo che ha offerto se stesso, che è il primo che ha sacrificato se stesso, che è il primo che si è dato fino in fondo tutto intero, Dio Padre accoglie questo tuo gesto di sacrificio e lo conferma con il dono della vita. Dunque la tua morte non è più una morte, o se volete è una morte che non fa più paura, perché appunto sai che morendo, sai che donandoti, sai che sacrificandoti passi attraverso e arrivi a questa risurrezione, a questa pienezza dell'amore, a questo dono dello Spirito Santo che è per l'appunto il vero benessere, la vera pace, il Regno dei Cieli. Allora sì che vale la pena di perdere tutto per acquistare questo bene. Allora sì che vale la pena di dare via tutto per amore in cambio di questa certezza, in cambio di questa consapevolezza. È questa la sapienza di cui parlava Salomone nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Cos'è la sapienza? La sapienza è la capacità di dare il vero nome alle cose, la capacità di scegliere tra il vero bene e il vero male. Questa è la sapienza, saper scegliere il vero bene, comprendendo appunto che il vero bene non è la promessa di un benessere finto, illusorio, ma è invece il bene di chi ti dice ama, se necessario, fino alla morte, fino a soffrire. Sia lodato Gesù Cristo.